ad alta voce. Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser, traduzione di Emilio Castellani.
Settima puntata. Dalle 3 del pomeriggio in poi, noi allievi siamo quasi completamente abbandonati alla nostra sorte. Nessuno si prende più cura di noi. Il direttore e la signorina se ne stanno rinchiusi negli appartamenti interni e nell'aula regna la desolazione, una desolazione che dà quasi il malessere. È proibito far rumore. Bisogna scivolar via a passi di lupo e si può parlare solo a bassa voce. Scilinski si guarda allo specchio. Schacht guarda fuori dalla finestra o comunica a gesti con la cuoca della casa di rimpetto. E Kraus impara a memoria le lezioni borbottando fra sé e sé. Dappertutto regna un silenzio di tomba. Il cortile si stende abbandonato come un'eternità quadrangolare e io per lo più me ne sto in piedi esercitandomi a reggermi su una gamba sola. Sovente, tanto per cambiare, trattengo a lungo il respiro. Anche questo è un esercizio e, come mi disse una volta un medico, vantaggioso per la salute. Oppure scrivo, o chiudo gli occhi, benché non sia stanco, per non vedere più nulla. Gli occhi fanno da tramite ai pensieri e perciò li chiudo ogni tanto, per non essere costretto a pensare. Quando uno se ne sta così inattivo, si accorge tutt'a un tratto quanto può essere faticoso esistere. Non far nulla e mantenere un contegno esige energia, al paragone chi sfaccenda è agevolato. Noi alunni siamo maestri in questa specie di galateo. Gli scioperati possono essere spinti dalla noia, diciamo, a sdraiarsi in modo scomposto, a sgambettare, a sbadigliare sgangheratamente, a tirare dei sospironi. Noi altri allievi non facciamo nulla di tutto questo. Teniamo le labbra ben serrate e rimaniamo immobili. Sopra i nostri capi aleggiano sempre i burberi regolamenti. A volte, mentre ce ne stiamo lì, seduti o in piedi, si apre la porta e la signorina attraversa lentamente l'aula, guardandoci in modo strano. Quando entra così, mi fa l'impressione di uno spirito, come se qualcuno arrivasse da molto, molto lontano. «Che cosa fate, ragazzi?» suole chiederci allora, ma senza aspettare risposta passa oltre. «Com'è bella! Che massa opulenta di chiome corvine!» Di solito la vediamo tenere gli occhi bassi. Ha degli occhi che si prestano meravigliosamente a rimanere abbassati. Le sue palpebre, con quanta attenzione osservo tutto questo, sono turgidamente arcuate, capaci di movimenti straordinariamente rapidi. E gli occhi? Basta vederli perché il nostro sguardo abbia la sensazione di qualcosa di abissale, di profondo. Nella loro nerezza lucente, quegli occhi sembrano non dir nulla eppure dire tutto l'indicibile, tanto appaiono noti e ignoti allo stesso tempo. Sopra di essi le sopracciglia, sottili fino a spezzarsi, disegnano una lunga curva rotonda. Chi le contempla sente come delle fitte. Sono simili a falci di luna in un cielo serale languidamente pallido, come ferite sottili ma tanto più dolorose, intimamente strazianti. E le sue guance? Un silenzioso, sbigottito anelito sembra che vi celebri le sue feste. Incompresa dolcezza e delicatezza le inondano delle loro lacrime. A volte sulle nevi scintillanti di quelle guance si affaccia come un lieve rossore supplichevole, un timido, roseo segno di vita, una luce di sole, no, solo il tenue riflesso di tal luce. Allora è come se a un tratto quelle guance sorridessero o ardessero di leggera febbre. Quando si guardano le guance della signorina Beniamenta, non si ha più voglia di continuare a vivere, perché si ha la sensazione che la vita debba essere un infernale brulichio di basse volgarità. Lo spettacolo di tanta dolcezza evoca quasi ineluttabilmente visioni opprimenti, minacciose, e i suoi denti, che si vedono brillare scoperti ad ogni sorriso della sua bocca fiorente di bontà. E quando piange, vien da pensare che la terra debba balzar fuori dai suoi punti d'appoggio per la vergogna e il dolore di vedere quel pianto, e quando poi la si sente piangere. Oh, allora c'è da morirne. Pochi giorni fa, nel bel mezzo della lezione, l'abbiamo sentita piangere e abbiamo tutti tremato come foglioline. Sì, tutti noi l'amiamo. È la nostra maestra, il nostro genio protettore. E c'è qualcosa che la fa soffrire, è chiaro. Che sia malata? La signorina Beniamenta mi ha rivolto brevi parole in cucina. Io stavo per entrare nella mia stanzetta quando lei, senza nemmeno degnarmi di uno sguardo, mi chiese: «Come stai, Jacopo? Stai bene?» Io scattai subito doverosamente sull'attenti e dissi in tono di ossequio: «Benissimo, signorina, io non posso stare altro che bene». Ella sorrise debolmente e mi domandò: «Cosa intendi dire?» Me lo domandò così, guardandomi di sopra la spalla. «Non mi manca nulla», risposi. Lei mi rivolse una breve occhiata e tacque. Dopo un momento disse: «Va pure, Jacob. Sei libero, non c'è bisogno che tu rimanga». Io le resi gli onori prescritti inchinandomi, poi mi ritirai nella mia stanza. Non erano passati 5 minuti che udii bussare. Mi precipitai alla porta, conoscevo bene quei colpi. Me la vidi davanti. «Ascolta, Jacob», chiese, «dimmi un po', come te la passi coi tuoi compagni? Sono simpatici, non è vero?» Le risposi che tutti, senza eccezione, mi parevano degni di affetto e di stima. La signorina ammiccò coi begli occhi in segno d'intesa e disse: «Via, via, eppure litighi con Kraus. Per te è segno di affetto e di stima litigare con qualcuno?» «In certo senso sì, signorina», risposi senza esitare. «Del resto non sono litigi fatti molto sul serio. Se Kraus avesse un po' di comprendonio, si accorgerebbe anzi che lo preferisco a tutti gli altri. Ho molta, moltissima stima per Kraus e mi addolorerebbe che lei non lo credesse». Ella mi prese la mano, la strinse lievemente e disse: «Su, calmati. Guarda un po' come ti scaldi. Che testa calda. Se è come dici, devo essere contenta di te. E lo sarò se continuerai a essere un bravo scolaro. Davvero, ricordatelo. Kraus è un ragazzo formidabile. E quando lo tratti scortesemente, mi dai un dispiacere. Sii gentile con lui. È un mio desiderio esplicito. Che hai da attristarti? Non ti sto mica sgridando, ma guarda che figlio di aristocratici, viziato e lunatico. Kraus è tanto buono, non è vero, Jacob, che è buono Kraus?» «Sì», dissi, «nient'altro che sì», e poi mi venne da ridere alquanto scioccamente senza che ne capissi il motivo. Lei scosse il capo e uscì. «Perché mai mi è venuto da ridere? Ancora adesso non lo so. Ma è una faccenda totalmente priva di significato. Quando potrò procurarmi del denaro, questa sì è una questione che ha senso. Attualmente il denaro possiede ai miei occhi un valore assolutamente ideale. Mi basta immaginare il suono di una moneta d'oro per dar quasi in ismanie. Da mangiare ne ho e mi fa schifo. Vorrei essere ricco e aver la testa sfracellata. Tra poco non avrò neppure più voglia di mangiar nulla». «Se fossi ricco, nemmeno per sogno farei il giro del mondo. Certo che non sarebbe affatto male, ma non trovo niente di inebriante nella prospettiva di conoscere fuggevolmente gli altri paesi. In generale sdegnerei l'idea di perfezionare, come si dice, le mie cognizioni. Mi sentirei piuttosto attratto dalla profondità, dall'anima, che non dalle lontananze e dagli spazi. Indagare ciò che è a portata di mano. Da questo mi sentirei allettato. Non acquisterei delle proprietà, vestiti eleganti, biancheria fine, un cilindro, gemelli d'oro poco vistosi, scarpe di vernice a punta. Ecco su per giù tutto il bagaglio che mi porterei via. Niente casa, né giardino, né domestici, cioè veramente un domestico, sì, un bravo, dignitoso Kraus, quello lo assumerei. E con questo partenza. Me ne andrei per le strade, nella nebbia fumosa. Il freddo malinconico dell'inverno si accorderebbe perfettamente con le mie monete d'oro. Quanto alle banconote, le terrei in un semplice portafogli. Camminerei a piedi, proprio come di solito, al fine riposto e inconsapevole di non far tanto notare le mie ricchezze principesche. Forse anche nevicherebbe. Per me farebbe lo stesso, anzi mi farebbe piacere. Una morbida nevicata serale tra i lampioni illuminati sarebbe tutto uno sfavillio delizioso. Neppure per sogno penserei a salire in una carrozza. È roba o da gente che ha fretta o che vuol darsi delle arie. Io invece non vorrei davvero più darmi delle arie, e quanto alla fretta non se ne parlerebbe nemmeno. Camminando così mi verrebbero dei pensieri. Tutto a un tratto saluterei qualcuno, assai cortesemente, e vedi un po', era un uomo. Guarderei allora con molto garbo quest'uomo e vedrei che non è in buone condizioni. Mi accorgerei di questo, non lo vedrei. Di cose di questo genere ci si accorge, lo si vedrebbe appena, ma per qualche indizio lo si vedrebbe. Bene. E allora quell'uomo mi chiederebbe che cosa voglio e la sua domanda rivelerebbe una certa istruzione. Molto mitemente, molto semplicemente verrebbe posta questa domanda e io ne rimarrei scosso perché mi ero preparato a qualcosa di assolutamente villano. Costui deve avere qualche profonda ferita, direi subito tra me, altrimenti si sarebbe arrabbiato e non gli direi niente, assolutamente niente. Mi limiterei soltanto a guardarlo sempre più fisso, non arcigno, oh no, con la massima semplicità, perfino direi con un po' di allegria. E a quel momento saprei chi è. Aprirei il mio portafoglio. Ne trarrei senza indugio 10.000 marchi in 10 banconote e darei all'uomo quella somma. Dopodiché mi toglierei il cappello, non meno cerimoniosamente di prima, gli augurerei la buonanotte e me ne andrei. E intanto continuerebbe a nevicare. Camminando non penserei più a nulla, non potrei nemmeno, mi sentirei troppo bene per farlo. Il denaro saprei, per certo l'ho dato a un artista che stava morendo di fame come uno straccione. Sì, lo saprei, perché non mi sarei potuto ingannare. Ed ecco, ci sarebbe al mondo una grande, una bruciante, autentica angoscia di meno, e nella notte successiva forse mi verrebbero tutt'altre idee. In ogni caso, non farei il giro del mondo, commetterei piuttosto chissà quale bizzarria o pazzia. Per esempio, potrei anche imbandire un banchetto follemente ricco e solazzevole, metter su orge di cui non si sia mai visto l'uguale, e mi costassero pure centinaia di migliaia. Senza alcun dubbio il denaro dovrebbe essere scialacquato nei modi più pazzeschi, perché solo il denaro sprecato sarebbe, o sarebbe stato, del bel denaro. E un giorno andrei a mendicare, splenderebbe il sole e io sarei felice, di che cosa poi non mi importerebbe affatto saperlo. E allora verrebbe la mamma e mi si getterebbe al collo. Belle queste fantasticherie. Kraus ha qualcosa di antico nel viso e nella persona. E l'antichità che irraggia da lui conduce chi lo guarda in Palestina. Nell'aspetto del mio condiscepolo rivivono i tempi d'Abramo. Riemerge l'antica età patriarcale coi suoi misteriosi costumi e paesaggi mostrando il suo volto avito. Mi sembra come se allora esistessero soltanto dei padri dei vecchi visi di pietra e dalle lunghe barbe brune aggrovigliate. È un'idea senza dubbio insensata, eppure c'è qualcosa in questa pur sciocchissima sensazione che deve corrispondere a certi fatti. Già, allora. Basta questa parola, allora, perché si pensi a qualcosa di gentilizio, di casalingo. Negli antichi tempi ebraici poteva darsi benissimo che ci fosse ancora qua o là qualche papà Isacco o Abramo. Era oggetto della considerazione generale e trascorreva i suoi vecchi giorni godendosi una ricchezza naturale consistente in proprietà terriere. Allora, intorno alla tarda età, fluttuava qualcosa di maestoso. I vecchi erano simili a re, e gli anni vissuti avevano il significato di altrettanti diritti acquisiti di sovranità. E come rimanevano giovani quei vecchi! Ancora a 100 anni creavano figli e figlie. A quel tempo non c'erano ancora dentisti e si deve perciò supporre che non vi fossero denti guasti. E come è bello, per esempio, Giuseppe in Egitto! Kraus ha qualcosa di Giuseppe nella casa di Putifarre. Lo hanno venduto da ragazzo come schiavo ed ecco che lo portano al cospetto di un uomo ricchissimo, probo, esimio. È diventato famiglio, ma si trova bene. Le leggi allora erano forse inumane, d'accordo, ma in compenso gli usi, i costumi, le vedute erano tanto più delicate e gentili. Oggi uno schiavo se la passerebbe molto peggio, Dio ne scampi. Del resto ci sono molti, moltissimi schiavi in mezzo a noi uomini moderni, orgogliosi della nostra inappuntabilità. Forse noi altri gente d'oggi siamo tutti un po' come schiavi, dominati da un'idea del mondo fastidiosa, grossolana, fustigatoria. Bene, ed ecco che un bel giorno la padrona di casa esige da Giuseppe una prova di arrendevolezza. Quanto è strano che ancora oggi si conoscano così, per filo e per segno, certe vecchissime storie di scale e di usci che si tramandino nei tempi di bocca in bocca. È un episodio che si studia in tutte le scuole elementari e si avrebbe qualcosa da eccepire contro i pedanti? Troppo spregevole la gente che sottovaluta la bella pedanteria. Mi pare gente di poco spirito, di debole capacità di giudizio. Beh, Kraus no. Volevo dire Giuseppe, si rifiuta. Ma potrebbe essere benissimo Kraus, ha qualcosa di molto affine a Giuseppe in Egitto. No, signora Riverita, queste cose io non le faccio. Ho un debito di fedeltà verso il mio padrone. Allora la stupenda donna se ne va ad accusare il giovane servo di essersi macchiato di infamia per aver tentato di indurre in fallo la propria signora. Ma non so poi come sia andata a finire. Curioso, non so che cosa abbia detto e fatto a quel punto Putifarre. Vedo però sempre perfettamente chiaro il Nilo. Sì, Kraus potrebbe essere tanto Giuseppe quanto qualunque altro. Contegno, figura, volto, pettinature e gesti si prestano a meraviglia. Perfino la sua anomalia della pelle, purtroppo, non ancora guarita. I brufoli hanno del biblico, dell'orientale. E la morale, il carattere, il fermo possesso delle caste virtù dell'adolescenza, ogni cosa calza a perfezione. Giuseppe in Egitto deve essere stato anche lui un piccolo pedante a tutta prova, se no avrebbe dato retta alla libidinosa signora e tradito la fedeltà dovuta al suo padrone. Kraus agirebbe esattamente come il suo antico modello egiziano, alzerebbe le braccia al cielo quasi a esorcizzare la tentazione e direbbe con aria tra piagnucolosa e scandalizzata: «No, no, questo non lo faccio», eccetera. Caro Kraus, senza tregua i miei pensieri si rivolgono a lui. Nessuno come lui dà l'idea di che cosa significhi la parola cultura. Qualunque debba essere il suo destino nella vita, Kraus verrà sempre considerato come un essere utile ma incolto, e invece per me è proprio lui a essere colto, perché rappresenta una sana, compatta solidità. Lo si potrebbe addirittura definire una cultura umana. Intorno al suo capo non fluttuano nozioni alate e mormoreggianti, ma in compenso c'è dentro di lui qualcosa che poggia. E lui stesso poggia e si appoggia su qualche cosa. È uno a cui ci si può affidare con tutta l'anima, perché non sarà mai capace di raggirare alcuno o di calunniarlo. Ed è questo, anzitutto, questo sdegnare le chiacchiere che io chiamo cultura. Chi chiacchiera è un impostore, può essere una simpatica persona, ma la sua debolezza di spifferare ogni pensiero che gli passa per il capo ne fa un compagno volgare e cattivo. Kraus si riserva, ritiene sempre qualcosa per sé, è convinto di non aver nessuna necessità di parlare a Vanvera, e l'impressione che se ne trae è di bontà, di vivida delicatezza. Questo io chiamo cultura. Kraus è scortese, sovente piuttosto sgarbato verso quelli della sua età e del suo sesso, e proprio a motivo di ciò mi è tanto caro, perché ne ho la prova che non è capace di un brutale inconsulto tradimento. È fedele e onesto con tutti, poiché questo è il fatto. È la volgare gentilezza che suole spingersi a procedere senza riguardi e a infangare nel modo più orribile il buon nome e la vita del nostro vicino, del nostro compagno, perfino del nostro fratello. Kraus sa poco, ma mai, in nessun caso, si comporta avventatamente, si assoggetta sempre a certi precetti che lui stesso si pone, e questo io chiamo cultura. Ciò che in un uomo vi è di affettuoso e di riguardoso, questo è cultura. E poi ci sono ancora tante altre cose. Il fatto di essere così totalmente alieno da ogni più piccolo egoismo e di essere invece tanto incline alla disciplina è questo, ritengo, che ha fatto dire alla signorina Beniamenta: «Non è vero, Jacob, che è buono Kraus?» «Sì, è buono. Quando perderò questo compagno sarà come perdere il regno dei cieli, lo so. E adesso ho quasi timore di continuare i miei litigi sfrenati con lui. Non vorrei più che guardarlo sempre, perché poi sarò costretto ad accontentarmi della sua immagine quando la vita violenta ci avrà fatalmente separati». Ora capisco anche perché Kraus non possiede alcun dono esteriore, nessuna attrattiva fisica, perché la natura lo ha così compresso e sfigurato a guisa di un nano. Essa vuole qualcosa. Si propone di ricavare qualcosa da lui, oppure se lo è proposto fin dall'inizio. Questo essere forse per lei era troppo puro, perciò l'ha gettato in un corpo poco appariscente, meschino, laido, per preservarlo dal danno dei successi esterni. Forse invece non è stato affatto così, e la natura è stata irosa, cattiva, nel momento in cui creò Kraus. Ma come deve rincrescerle adesso di averlo trattato da matrigna? E chissà, può magari darsi che invece si rallegri del capolavoro sgradevole che ha generato. E realmente avrebbe motivo di rallegrarsene, perché questo sgraziato Kraus è più bello di tutti i più belli e aggraziati uomini. Non emana da lui lo splendore dei doni fisici, ma quello di un cuore buono e incorrotto. E i suoi modi ruvidi e schietti, nonostante la legnosità che li distingue, sono quanto di più bello la società può offrire in fatto di gesti e di movenze. No, Kraus non avrà mai successo né tra le donne, che lo troveranno arido e brutto, né in genere nella vita mondana che gli passerà accanto, senza badargli. Senza badargli, sì, a Kraus nessuno baderà mai. È proprio questa esistenza priva di ogni considerazione che egli condurrà in futuro costituisce il segno mirabile di un progetto che reca l'impronta del creatore. Col dare al mondo un Kraus, Dio pone il mondo in certo senso dinanzi a un enigma oscuro, insolubile, un enigma che non sarà mai penetrato, perché, vedi caso, non c'è nessuno che si preoccupi di risolverlo. E proprio perciò questo enigma Kraus è così stupendo e profondo, perché la sua soluzione non attira nessuno, perché non ci sarà neppure un uomo sulla terra che possa supporre l'esistenza, dietro a codesto Kraus anonimo e insignificante, di una qualunque missione, di un qualunque enigma, di un senso più squisito. Kraus è un'autentica opera divina, un nulla, un servo. Tutti lo giudicheranno incolto, buono appena appena per i lavori più faticosi e strano a dirsi non sarà un giudizio sbagliato, ma anzi perfettamente giusto perché è la verità. Kraus, la modestia personificata, la corona, la reggia dell'umiltà, vuole precisamente eseguire dei lavori meschini. Lo può e lo vuole. Non ha altro pensiero che aiutare, ubbidire, servire e ognuno se ne accorgerà subito e lo sfrutterà. E in questo sfruttarlo c'è una tal luce di aurea divina giustizia risplendente di bontà e di chiarore. Sì, Kraus è un'immagine di individualità retta, perfettamente monocorde, monosillabica, univoca. Nessuno potrà disconoscere la sua schiettezza e per questo motivo nessuno lo considererà. Ed egli non conoscerà alcun successo. Fantastico, fantastico, tre volte fantastico. Oh, ciò che Dio crea è talmente ricco di grazie, ricco di fascino, talmente carico di incanti e di pensieri. Si troverà che sto dicendo delle stravaganze. Ebbene, lo confesso, siamo ancora molto lontani dal massimo della stravaganza. No. Né successi né gloria né amori arrideranno mai a Kraus. Benissimo. Perché i successi hanno come unica inseparabile compagnia il disordine e qualche ideuzza generale di poco conto. Lo si nota subito. Chiunque abbia da far mostra dei suoi successi e riconoscimenti lo si vede quasi ingrassare, nutrirsi di compiacimento, gonfiarsi per la forza della vanità fino a diventare un pallone irriconoscibile. Dio preservi la brava gente dagli applausi della massa. Anche se non diventano cattivi, perdono la testa e si infiacchiscono. La gratitudine, sì, quella è tutt'altra cosa. Ma un Kraus non sarà mai neppur ringraziato e neanche questo è affatto necessario. Ogni 10 anni forse avverrà che qualcuno gli dica «Grazie, Kraus», e lui farà un sorriso sciocco, atrocemente sciocco. Alla dissolutezza il mio Kraus non ci arriverà mai, perché troverà sempre ostacoli in grandi, aspre difficoltà. Credo di essere io, uno dei pochissimi, forse l'unico, o al massimo si tratta di 2 o 3 persone che sapranno ciò che possiedono o hanno posseduto in Kraus. La signorina, quella sì, lo sa. Forse anche il signor direttore. Sì, di certo. Il signor Beniamenta è certo abbastanza perspicace per poter apprezzare il valore di Kraus. Oggi bisogna che smetta di scrivere. Mi eccita troppo, mi scombussola. E le lettere mi fiammeggiano e mi ballano davanti agli occhi.
That's okay. But I will not translate that.